Sì, Brox, innanzitutto grazie come sempre. Questa settimana abbiamo scelto un tema che ci sta a cuore come tutti gli altri, ma è un tema che purtroppo trattiamo tutti i giorni, e come scelta l'Arma dei Carabinieri non lo ricorda solo il 25 di novembre, che è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ma in realtà tutti i giorni uomini e donne dell'Arma dei Carabinieri cercano di dare il giusto supporto, il giusto ausilio alle donne e anche uomini vittima di violenza, e in qualche modo cercano.
Anche perché è un tema subdolo, no? Perché a volte fa fatica a emergere, perché spesso sono persone conviventi, familiari, e diventa, insomma, entrano in gioco tante variabili che non è così semplice poi far emergere la fattispecie da dire faccio una denuncia. Non è come quando ti rubano un oggetto, ecco.
Sì,
no?
Infatti, Brox, la variante e la variabile, diciamo, che in qualche modo da cui partiamo negativamente è il fatto che la vittima, non conoscendo bene quello che gli succederà dopo, il dopo, la paura del dopo, la paura dell'ignoto, la paura di poter perdere dei figli, la paura di poter, diciamo, perdere un supporto economico, e questa è quella paura su cui noi cerchiamo di lavorare proprio per informare la gente e per informare quelle donne e ovviamente quegli uomini vittime di violenza.
Ecco, a tale proposito si agisce su due aspetti: uno naturalmente è quello legale, sanzionatorio e dell'ordine pubblico, mettendo insieme un po' alcune delle fattispecie che sono legate alle forze dell'ordine, alle forze armate nel vostro caso, e l'altro però è il tema che non va assolutamente disgiunto, ovvero non lasciare da sole queste persone, servizi sociali.
Sì, infatti, diciamo che da qualche anno a questa parte ovviamente i testi normativi e la legislazione nazionale in qualche modo ha portato una serie di modifiche che supportano sia dal punto di vista economico che dal punto di vista legale le vittime di violenza. L'Arma dei Carabinieri già da diversi anni ha istituito dei reparti specifici proprio sul tema, che forma tutto il personale della territoriale, quindi nelle diverse caserme sparse per il territorio nazionale, forma questo personale proprio alla ricezione e alla redazione di queste specifiche denunce, perché come dicevo in altre occasioni in cui abbiamo ovviamente già presentato questo argomento che a noi, come ti dicevo, sta molto a cuore, vi parlavo e parlavo ai nostri radioascoltatori del percorso dedicato che le vittime di violenza svolgono all'interno delle caserme dell'arma. Che vuol dire? Sì. Vuol dire che nel momento in cui si presentano presso le nostre caserme o ci contattano al 112, il percorso che fanno è ovviamente un percorso dedicato, e cioè un percorso che evita prima di tutto il contatto con altre persone che stanno in caserma, e più che altro una sorta di riservatezza per evitare una doppia, una tripla vittimizzazione che cerchiamo in tutti i modi di evitare.
Ecco, quindi anche per così fare sentire la persona anche in fiducia nel momento, sì, in cui, certo, uno se si rivolge alle forze dell'ordine ovviamente si fida delle forze dell'ordine, però magari anche nell'ambiente c'è bisogno anche di un comfort dal punto di vista di ciò che si può percepire e di sicurezza appunto per il dopo.
Per far capire ai nostri radioascoltatori di che cosa parliamo, ed è la cosa più difficile, cioè essere chiamati nottetempo da una donna che piange, i bambini in sottofondo che urlano, no? E arrivare lì, vedono una pattuglia, due carabinieri che cercano di gestire l'uomo che ha già fatto violenza, cerca di fare violenza a questa donna davanti ai loro bambini. Già di per sé è un problema.
Anche uno stato di alterazione.
Assolutamente.
Per altre ragioni,
puoi immaginare che cosa significa per queste vittime, sia diciamo delle donne che è ovviamente la vittima assistita, che in questo caso sono i bambini, essere poi portati in caserma e lì che si gioca tutto. E proprio per questo motivo, come andremo tra poco a presentare, sul territorio, grazie a un contributo e ad una collaborazione splendida che c'è con il CISA, con il Consorzio Intercomunale Socioassistenziale, abbiamo cercato in qualche modo di fare un passo in avanti proprio per venire incontro alle esigenze di queste vittime.
Ecco, partiamo sempre dal fatto del numero da chiamare, che è il 112, ma quello in ogni caso.
Ormai, come abbiamo ribattezzato, il 112 è un numero di famiglia.
Proprio per qualsiasi cosa, di famiglia, dal furto, anche alle truffe, alla violenza, alla situazione sospetta, sì, anche se non fosse una situazione allarmante, si chiami comunque una zona di reale allarme, chiedo
in
scusa,
questo caso
il 112.
Brox, mi rivolgo sempre, anche in questa circostanza più delle altre, mi rivolgo ai vicini di casa, mi rivolgo alle amiche, agli amici, ai familiari, a coloro i quali notano nel proprio diciamo familiare, nel proprio amico, nel proprio diciamo vicino di casa, vicina di casa, un qualcosa di strano che è cambiato. Se poi a questo si uniscono urla, piatti che si rompono e rumori, bambini che piangono, è arrivato il momento di chiamare il 112
quindi
e fare questa segnalazione.
Quindi anche da parte dei vicini, qualcuno che non voglio impicciarmi, che magari creo dei problemi ulteriori a quella
non
povera
è un
famiglia.
Impiccio, ma è invece un qualcosa
un
che
aiuto.
Può salvare una vita.
Un aiuto. Allora, citavi il CISA, proprio per quanto riguarda l'aspetto dei servizi sociali, siamo anche in collegamento con Teresa Zambosco, che appunto già settimana scorsa ha fatto con noi un intervento per un altro progetto, che poi penso anche sia abbastanza affine, se non lo stesso, no? Che avete insieme, relativamente al, in quel caso, al disagio giovanile. Adesso vediamo anche come questo progetto PRINCE si va ad estendere a questi casi. Ne parliamo appunto con Teresa Zambosco, la direttrice del CISA, che è al telefono.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Teresa e bentornata.
Ciao.
Ecco, un lavoro di rete ancora una volta che viene fatto insieme attraverso diciamo un'organizzazione, un filtro, no, che si crea tra chi riceve la telefonata e le poi realtà che operano nel settore dei servizi sociali.
Certo, come diceva giustamente e correttamente il capitano, loro sono in prima linea perché sono quelli che intervengono attraverso il 112, come diceva, e quindi le pattuglie sono quelle che intervengono oppure ricevono in caserma le donne che fanno questi tipi di denuncia o che subiscono questo tipo di violenza. C'è molta attenzione, io voglio ringraziare davvero questo capitano perché è molto attento a questa problematica e anche proprio a come trattarla, no? Alla riservatezza, che è una cosa importante, cercando di mettere proprio a suo agio la donna, la persona vittima di violenza e i suoi figli spesso, che sono appunto quelli che spesso assistono alla violenza. Con questo progetto che abbiamo insomma condiviso, che stiamo condividendo, sperimentando e che mi sento di dire che sta funzionando, abbiamo proprio la pronta accoglienza. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui poi la stazione dei carabinieri si trova di fronte a queste donne, c'è una prima chiaramente valutazione del bisogno e la possibilità di chiamare un numero, quindi una centrale operativa che dà un supporto alla persona che hanno lì e anche ai carabinieri per quindi risponde un assistente sociale o un educatore professionale, per cui figure che sono, come dire, competenti in materia e riescono o telefonicamente o addirittura anche andando in presenza presso la stazione a supportare e fare un colloquio con la persona per capire quali sono i suoi bisogni e per, come dire, intervenire in emergenza a tutela della donna, certo, e della donna con i figli.
Sono i carabinieri poi ad attivare questa centrale, perché poi
sì,
ovviamente tutto parte dal numero,
sì,
del 112 e poi lì,
sì,
nella fattispecie, sì, sono i vostri operatori, il capitano.
Sì, sono i nostri operatori che una volta, ecco, presa contezza di quello che è il fatto,
esatto,
e anche diciamo ricollocarlo a quello che ovviamente è un reato o meno, la denuncia o non denuncia, e la necessità di avere questo supporto. Ora voglio aprire una parentesi per ringraziare pubblicamente il CISA, per ringraziare la dottoressa Zambosco e per ringraziare anche lo splendido personale che collabora con lei tutti i giorni. Il messaggio che voglio lanciare è ai cittadini di questo territorio, siate sicuri e in qualche modo certi che le istituzioni e il personale che tratta queste diciamo purtroppo queste situazioni è un personale che non le tratta soltanto dal punto di vista burocratico e istituzionale, ma le tratta perché ci crede. Quindi lavorando sia i miei uomini che il personale della dottoressa Zambosco giorno e notte per questi casi, mi sento di dire che veramente i cittadini possono affidarsi e possono in qualche modo chiedere aiuto e affidarsi
con
a noi.
Sicurezza. Tra l'altro, ecco, proprio approfittando della presenza della direttrice del CISA, quali sono adesso non dico i servizi, però qual è il genere di supporto che in questi casi il CISA mette a disposizione?
Ma innanzitutto appunto la possibilità di alloggi che sono alloggi comunque sicuri, dove la donna e diciamo i figli possono intanto trascorrere la notte o comunque allontanarsi diciamo dall'abitazione in cui è accaduto.
C'è anche la sorveglianza poi lì.
La sorveglianza, certamente, poi la valutazione chiaramente con calma nei giorni seguenti con gli assistenti sociali per iniziare un percorso di ascolto. Abbiamo poi anche il contatto con l'associazione medica, l'associazione provare per le donne di violenza, quindi la possibilità poi di un supporto psicologico, legale, tutto quello che permette piano con calma rispetto ai momenti della donna e dei bambini.
Attenzione Teresa, chiedo scusa, magari se puoi spostarti leggermente perché abbiamo perso a tratti la voce.
Scusami, dico, non sentite?
È male, maluccio, la voce male, va e viene, non so se è un problema di linea o di telefono proprio. Comunque
provo a spostarmi.
Fino a un attimo fa andava, ecco adesso mi pare vada bene, vai tranquilla.
Dicevo, sicuramente il supporto...
Non riusciamo a sentirti bene, devi rispostarti, abbi pazienza. Teresa, per favore, abbi pazienza, però devi ancora spostarti perché purtroppo ci arriva a tratti la voce. Andava benissimo fino a un attimo fa. Intanto che la direttrice del CISA trova una collocazione, ecco, capitano, queste situazioni vengono affrontate appunto con quel tipo di supporto, mentre dal punto di vista, poi com'è la trafila? Perché poi qui scatta una denuncia, c'è una parte anche di...
Sì, su questo ovviamente lasciamo, come la legge prevede, in alcuni casi la scelta è devoluta alla vittima, come nel caso degli atti persecutori, in quella che è la tipologia di diciamo di atto persecutorio semplice, dove è previsto per la legge una denuncia querela. Quindi lo Stato devolve ovviamente alla scelta della vittima di denunciare o meno, salvo i casi poi dove invece ci sono delle aggravanti, quindi la violenza è effettuata con delle situazioni particolari, allora scatta la denuncia d'ufficio. Mentre per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia, lì la denuncia è d'ufficio, è diventata d'ufficio recentemente, ed è ovviamente penale, e in quel caso è proprio quella la fase più delicata, ed è per questo che in quella fase più delicata, grazie al supporto di un assistente sociale, grazie al supporto del CISA, riusciamo a coniugare da una parte l'acquisizione probatoria, quindi degli elementi che poi dobbiamo rimettere immediatamente al giudice per l'attivazione ovviamente del codice rosso, e di contro evitare una seconda e una terza vittimizzazione, che poi è quello che si ripercuoterà non soltanto diciamo su quello che è la vittima, in questo caso della donna, ma ancora di più su bambini laddove presenti,
per cui insomma deve scattare anche una forma di protezione.
In questi anni diciamo purtroppo di situazioni insieme le abbiamo gestite, e quindi quello che è l'obiettivo che ci siamo in qualche modo prefissati è quello di evitare il più possibile che avvenga ciò.
Allora, vediamo se con Teresa Zambosco riusciamo a completare la descrizione del servizio offerti.
Ecco, mi sentite? Mi sono spostata.
Magnificamente.
Ecco, perfetto. Okay. Scusate. No, dicevo, sì, sicuramente il supporto è importante. Mi piace proprio che arrivi il messaggio che già aveva lanciato il capitano, che è proprio questo, cioè i servizi sociali sono una risorsa per la donna e per questo per il nucleo familiare vittimo di violenza, per cui c'è un'accoglienza, c'è una progettualità insieme a questa donna, a questo nucleo, c'è il rispetto dei suoi tempi e c'è un supporto legale, psicologico e poi anche un aiuto economico per poi arrivare a una sua autonomia, a un progetto di vita autonomo, fuori da quel nucleo dove ha subito violenza. Non so se mi avete sentito.
Sì, assolutamente, assolutamente. Abbiamo raccolto tutte le informazioni che appunto sono ciò che il CISA può mettere a disposizione, anche per dare, dicevamo, questa rete di sicurezza anche personale, oltre che dal punto di vista dell'incolumità della persona.
Sì, ti confermo, Brox. In effetti, come diceva la dottoressa Zambosco, loro cureranno ovviamente quella che è il collocamento isolamento e tutto il percorso di gestione e reinserimento, quello che spetta a noi è con la massima riservatezza garantire in qualche modo il supporto anche in qualche modo la protezione durante il tragitto verso la struttura protetta e attivare delle vigilanze, diciamo, molto riservate.
Che posso confermare da giornalista che notizie di questo genere non ce ne arrivano mai, e questo è importante anche qua. Magari contro il mio interesse, però per un'etica anche mia è giusto così, ci mancherebbe altro.
Su questo penso che si sia pronunciata la dottoressa Zambosco e penso che non ci sia null'altro da dire. La priorità è la riservatezza.
Una cosa però che non viola la riservatezza, ma quando ci sono delle situazioni, delle sistemazioni di emergenza, c'è un allontanamento anche dalla città o solo dal domicilio?
Allora, da questo punto di vista, allora da questo punto di vista ovviamente la legge ci permette, come strumenti legislativi a noi come appartenenti alle forze di polizia, la possibilità ovviamente di arrestare laddove c'è la possibilità il soggetto, e in qualche modo laddove c'è questa possibilità già abbiamo messo in tutela,
la vittima,
un'altra forma che può essere, diciamo, attuata è l'allontanamento d'urgenza dalla casa famiglia del soggetto, quindi lo allontaniamo. Ovviamente è un soggetto che si allontana, ma dipende anche, diciamo, se è convinto o meno di questo allontanamento,
dal suo comportamento, dal rispetto
infatti, del provvedimento. Più delle volte, anche se procediamo a questo tipo di allontanamento, le donne comunque ci richiedono un'assistenza e un supporto, e quindi noi laddove riusciamo effettivamente a garantirlo facendoli permanere in casa, allora rimangono al domicilio, particolarmente se sono con i bambini, ma garantiamo questa sorta di vigilanza. Laddove invece la vittima in qualche modo ha comunque paura, verrà comunque collocata. Negli altri casi, laddove ci sia la denuncia, sostanzialmente la vittima viene collocata proprio in questa struttura protetta che si trovano ovviamente fuori dal circondario.
Una domanda, se apro un altro fronte, non lo apriamo adesso perché così hai anche il tempo di concludere e rivolgere anche poi quelle che sono le attenzioni al fatto. Voi siete qua come carabinieri al servizio dei cittadini, lo dice la sigla stessa della nostra rubrica. Lo stalking rientra in queste situazioni?
Ti confermo, rientra anche in queste situazioni, rientrano in situazioni di questo tipo anche ovviamente situazioni quali le violenze sessuali.
No, ma anche se non c'è un contatto fisico, anche se è solo una minaccia,
dipende dal livello, dipende dalla tipologia di atto persecutorio che viene fatto. In alcuni casi è occorso anche il collocamento d'urgenza proprio per mettere in tutela. Mettere in tutela la
vittima. Per cui anche in questi casi, quando ci sono delle molestie, anche solo verbali o virtuali,
viene fatta una valutazione. L'invito a denunciare è quello, è in qualche modo costante. Non sottovalutiamo nulla. Ci sono donne che si presentano da noi purtroppo dopo mesi e mesi di messaggi, mesi e mesi di appostamento, e si presentano da noi perché magari l'autore è passato ai fatti e magari gli ha graffiato, gli ha rotto la macchina.
Farlo prima, allora.
Perfetto, non sottovalutiamo nulla.
Ecco, e ancora una cosa. Poi andiamo a chiudere con se c'è qualche altro messaggio, però quando si dice ai vicini di casa, se ci sono le situazioni che vi accorgete stanno degenerando, chiamate le forze dell'ordine per evitare che degenerino, rimane poi anonima la situazione, perché magari uno può dire non voglio denunciare perché poi mi vengono a cercare, sono la sua vicina di casa magari.
Allora, in quello che è la brochure che abbiamo fatto stampare mesi fa in un progetto proprio con il CISE e con il comune di Tortona e con Medea, c'è un passaggio importante che dice l'indifferenza e complicità Brox. Voglio dire proprio questo. Non abbiate paura di segnalarci le cose, non siamo tenuti a dichiarare e a svelare da chi proviene la segnalazione, particolarmente in casi di questo tipo.
Certo.
Ci aspettiamo con il cuore in mano che comprendiate che il 112 è un numero di famiglia per tutti ed è come in famiglia, diciamo, venite trattati da familiari e come tali, diciamo, cercheremo di tutelare e tuteleremo in tutti i modi anche coloro i quali ci chiamano per una semplice segnalazione.
Questo è importante. Abbiamo qualcosa ancora da aggiungere anche con la direttrice Zambosco?
Io ricorderei solo i due numeri importanti, che sono il 112 e il 1522. per tutti gli altri numeri ovviamente facciamo riferimento a, alle brochure che trovate, diciamo, certo, sparsi per tutto il territorio. Ricordo ovviamente il sito www.carabinieri.it, nella sezione in vostro aiuto che trovate nell'home page ci sono tutta una serie di informazioni proprio dedicate al codice rosso e tutti i contatti.
Ecco, questo non l'abbiamo mai detto, credo, quindi anche questo è un utile supporto da così in situazioni avere sotto mano, consultarlo per tempo in modo che ci sia poi tutto il... Tra l'altro, un'ultima curiosità, mi dicevi che questa campagna sta dando dei risultati, nel senso che aumentano le segnalazioni, adesso non parliamo solo di violenza di genere, parliamo in generale.
Ma su questo darei anche la parola alla dottoressa Zambosco. Prego, ne parlavamo proprio pochi giorni fa.
Sì, sì, sicuramente sì, al di là della violenza di genere, che chiaramente è un fenomeno purtroppo tristemente in crescendo, ma dipende da tanti fattori, compreso anche sicuramente un periodo pandemico precedente che ha scatenato effetti familiari un po' in alcune situazioni appunto complesse, però sì, questa misura del pronto intervento è sicuramente una misura che si estende un po' a tutti, no? Perché parliamo proprio di emergenza, quindi può capitare, abbiamo parlato di donne vittime di violenza, ma può capitare in tanti altri casi, e dove c'è comunque sicuramente il numero dei carabinieri e il supporto dei servizi sociali, quindi è trasversale anche altri situazioni di emergenza, dal minore straniero che può essere trovato in stazione di notte, all'anziano che magari si perde nel nostro territorio perché ha magari una patologia di demenza, di inizio di Alzheimer e non si orienta più, non riesce più a rientrare dei propri cari.
Altra emergenza, insomma, per cui ecco, è anche importante questo classificare in base al tipo di bisogno poi anche la corretta risposta. Io intanto saluto e ringrazio Teresa Zambosco, direttrice del CISAL, cioè il Consorzio dei Servizi Assistenziali del Tortonese.
Grazie, buona serata a tutti.
E ci sentiremo ancora per altre, insomma, informazioni in questo senso, perché è utile servizio al cittadino. Per concludere, capitano?
Per concludere voglio dire grazie a tutti i cittadini, perché il dato più bello, ecco, nonostante trattiamo tante criticità, il dato più bello è che le segnalazioni sono aumentate e sono sempre di più, quindi vuol dire che la campagna informativa e di divulgazione che stiamo cercando di portare avanti con grandissimi sacrifici come Arma dei Carabinieri sul territorio vuol dire che sta ottenendo grossi risultati. Dal nostro punto di vista c'è giornalmente il massimo sforzo affinché cerchiamo tutti quanti insieme di trattare le questioni e di trattare il più professionalmente possibile, quindi continuate a fidarvi di noi, possiamo aiutarvi.
Bene, anche PNR è qua per portare questa voce, questi messaggi di, diciamo, pronto intervento per il cittadino in questo caso, non è soltanto una parte repressiva, decisamente, anzi. Grazie allora a Domenico Lavigna, il capitano del il comandante della compagnia Carabinieri di Tortona.
Grazie.
Ci sentiamo, ci vediamo mercoledì.
Ci vediamo allora, mercoledì prossimo.
Per un altro approfondimento sempre su queste attività legate anche, purtroppo, perché è brutto parlare di cose brutte, ma anche alla quotidianità. Sono insite purtroppo nella società e è giusto sapere come affrontarle. Adesso pubblicità, giornale radio, poi l'ultimo segmento di City Life, musica e notizie con Bros.
A tra poco.